Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio siamo con Tommaso Tiddia, autore del libro L'Azzurro e il Rosso Cielo. Benvenuto.
Benvenuti a voi, grazie.
Tommaso, da dove nasce la sua passione per la scrittura?
Nasce da molto lontano. Ero un bambino che raccontava ai suoi fratelli storie che immaginavo, mentre le raccontavo, di poterle prima o poi mettere su una pagina, ma sentivo comunque e ho sempre sentito nella scrittura la sua dimensione orale, quella del racconto, insomma, quella dell'ascolto anche, perché quando si racconta si sta ascoltando l'altro.
Qual è l'idea iniziale che ha dato vita al libro L'Azzurro e il Rosso Cielo?
I cieli della nostra città sono uno solo, quindi pensavo tutti i colori che sono nella nostra città, il cielo della nostra città che non è solo nel cielo, è in ogni sua strada e si rispecchia, diciamo, tutto attorno alla città, nei suoi stagni, nei suoi specchi d'acqua, che certamente sono tantissimi e come in pochissime altre città del mondo. In Europa mi viene in mente solo Dublino, ma non è questo, è il fatto che siano degli occhi che sempre riflettono questi colori, che sono anche i tuoi colori, i colori di chi osserva. Il più delle volte il nostro cielo è un cielo interiore, è qualcosa che mi colpiva quando ero ragazzo, perché sentivo che parlava in qualche modo di ogni abitante di questa città, di ogni uomo e donna che camminano in questa città. Ecco, sì, l'azzurro e il rosso, per dire i due colori che noi nel cielo vediamo di più, ma che rappresentano appunto tutti gli altri colori. Ecco, l'azzurro e il rosso cielo, al singolare cielo, perché è uno solo.
Quali sono le principali tematiche esplorate nelle poesie?
L'amicizia, innanzitutto. L'esergo che apre il libro da Empedocle erano parole che mi avevano fulminato sin dalla prima liceo. Sentivo la forza di questa amicizia che è insieme una pulsazione anche contraria, nel senso che non... Per lo stesso discorso del cielo, che è uno solo, pur dentro i suoi infiniti colori, ecco, così l'amicizia sento, ho sempre sentito che in qualche modo racchiude in sé anche tutti i sentimenti contrari. E quindi certamente la passione, l'amicizia che nel libro ho cantato tutti i miei amici, l'amicizia, quella che in qualche modo ti mostra anche la strada, quella di un maestro, ecco, qual è la persona a cui ho dedicato il libro, Gigi Boassa, ecco, che è stato un maestro della mia vita, che quando è arrivato e mi ha riportato indietro a quando ero appunto un bambino e raccontavo le storie ai miei fratelli e soprattutto alla mia meravigliosa maestra elementare, con cui dico che mi sono laureato, perché è difficile spiegare in quale meravigliosa gamma di emozioni lei ci facesse vivere l'esperienza appunto di ragazzi, di giovani, di bambini, insomma, ecco. Molto molto difficile spiegarlo oggi, perché oggi quasi non esistono più queste capacità, ecco, o sono rare molto nascoste, purtroppo. Io credo che la mia maestra elementare non fosse unica, insomma, che allora fossero tante e meravigliose le capacità che gli insegnanti avevano, appunto, di dare ai giovani un futuro, una capacità di guardare nel mondo, ecco, il futuro inteso non nel senso di progresso, ma di capacità di infuturarsi, di vivere la loro vita nel mondo.
Ci sono poesie particolarmente significative o centrali nella raccolta?
Sono quelle che di solito non vengono, diciamo, lette, non vengono riconosciute, sono le poesie che in qualche modo hanno fatto muovere il libro, sono quasi delle ruote, dei giunti cardanici all'interno dei bracci della raccolta, ecco. Come spiegarlo? Ecco, sono le poesie dove appunto c'è un raccordo tra me e l'altro e lo spazio, il tempo, ecco. Sì, ce ne sono diverse, ecco, e ripeto, sono quelle che molte volte non vengono appunto sottolineate, perché giustamente magari colpiscono di meno e giustamente anche non appaiono, non vogliono apparire, diciamo così.
Qual è il suo rapporto con Cagliari?
Cagliari è il mondo, insomma. Io sono affezionato a un libro che oggi non va più tanto, insomma, lo dico anche da libraio, nel senso che me lo chiedono in pochissimi, capita raramente, lo hanno ristampato da poco, tra l'altro, perché per lungo tempo si poteva reperire solo nell'usato, ed è il libro di Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera da letto. Ecco, io credo che il viaggiatore debba appunto riconoscere la dimensione del viaggio proprio a partire da un millimetro da sé, ecco, da un passo da sé, da un inizio di passo da sé, e che ciò che è appena fuori di casa tua è già il mondo.
Come vede il ruolo della poesia nel mondo odierno?
Beh, la poesia oggi è sempre il carro di Elia, insomma, ecco. Non potrà mai essere svilita da niente, da nessuno. Non voglio essere critico, specialmente in una intervista. Io sento che la poesia si fa riconoscere sempre per un motivo, come bellezza, e quindi credo che la poesia sia sempre appunto la forza di questo cammino che nell'arte, all'interno dell'arte, appunto delle arti, è l'anima del mondo, ecco. Oggi la poesia, diciamo che più che in altri periodi storici, rischia di essere appunto confusa con qualcos'altro. Se torniamo Palaia Diafora di Platone, cioè di questa differenza antica, no, tra la poesia e la filosofia, che in questo momento voglio citare giusto per dire che appunto la poesia si distanzia da ciò che non è poesia, ma le è sorella, come la filosofia, figurarsi da tutto il resto, che in qualche modo è vicino a lei, le è quasi, come dire, connaturato, perché la poesia è natura, è bellezza, ma che appunto oggi rischia di essere confuso, di entrare, quasi, dico anche di inquinare questa bellezza che il poeta sempre si dovrebbe interessare ad una sola cosa, alla bellezza. Dovrebbe stare attento a non fare sistema di ciò che scrive. È lì l'unica, diciamo, possibile dimostrazione che il lavoro della poesia è quello giusto, che è una poiesis, appunto te la dà la bellezza, la capacità di riconoscerla, ecco. È un'energia, poi, voglio dire, mi spiego, lo devo spiegare, questa bellezza è la capacità di dare energia a ciò che si scrive e soprattutto di darla al lettore, che alla fine è il completamento stesso di ciò che si è scritto. Il lettore deve riconoscere questa bellezza e deve con i suoi occhi continuare a darle energia. La poesia cresce di questa energia, si fa sempre più contenente la bellezza del mondo, ecco. Forse per questo, devo dire, la poesia non fa parte mai del suo tempo, ma è tutto il tempo, passato, presente e futuro, tutti gli occhi che la leggono.
Per concludere, quali sono i suoi progetti futuri?
Vivere. Vivere. La vita è la... È vivere non nel senso, diciamo banale, scontato del termine. Vivere, continuare a sentire la vita, che poi è l'unico vero serbatoio della poesia. Io sono un poeta sabbiano, sento che il poeta, appunto, dopo essere stato poeta, torna ad essere un uomo di tutti i giorni e quindi deve dimenticarsi di essere un poeta, se vuole, non nel senso della volontà, ma nel senso appunto della poesia, restare poeta.
Io ringrazio Tommaso Tidia per la disponibilità.
Sono io che ringrazio voi, siete stati gentilissimi, spero insomma che questa intervista possa servire, ecco.
Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di Unica Radio, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.